Gesù e Maria sono l'antitesi di Adamo ed Eva. Giuda Iscariota è il nuovo Caino. La vera evoluzione dell'uomo è quella dello spirito. Dice Gesù. La coppia Gesù-Maria è l'antitesi della coppia Adamo-Eva. È quella destinata ad annullare tutto l'operato di Adamo ed Eva e riportare l'umanità al punto in cui era quando fu creata, ricca di grazia e di tutti i doni ad essa largiti dal Creatore. L'umanità ha subito una rigenerazione totale per l'opera della coppia Gesù-Maria, i quali sono così divenuti i nuovi capostipiti dell'umanità. Tutto il tempo precedente è annullato. Il tempo e la storia dell'uomo si conta da questo momento in cui la nuova Eva, per un capovolgimento di creazione, trae dal suo seno inviolato per opera del Signore e Dio il nuovo Adamo. Ma per annullare le opere dei due primi, causa di mortale infermità, di perpetua mutilazione, di impoverimento, più di indigenza spirituale, perché dopo il peccato Adamo ed Eva si trovarono spogliati di tutto quanto aveva loro donato, ricchezza infinita, il Padre Santo, hanno dovuto, questi due secondi, operare in tutto e per tutto in maniera opposta al modo di operare dei due primi. Perciò, spingere l'ubbidienza sino alla perfezione che si annichila e si immola nella carne, nel sentimento, nel pensiero, nella volontà, per accettare tutto quanto Dio vuole. Perciò spingere la purezza ad una castità assoluta, per cui la carne, che fu la carne per noi due puri? Velo d'acqua sullo spirito trionfante, carezza di vento sullo spirito re, cristallo che isola lo spirito signore e non lo corrompe, impulso che solleva e non peso che opprime. Questo fu la carne per noi. Meno pesante e sensibile di una veste di lino, lieve sostanza interposta tra il mondo e lo splendore dell'io sovrumanato per mezzo per operare ciò che Dio voleva, null'altro. Fu nostro l'amore? Certo, il perfetto amore fu nostro. Non è, uomini, amore, la fame di senso che vi spinge bramosi a saziarvi di una carne, quella è lussuria, nulla più. Tanto vero che amandovi così, voi lo credete amore, non sapete compatirvi, aiutarvi, perdonarvi. Che è allora il vostro amore? È odio. È unicamente delirio paranoico che vi spinge a preferire il sapore di putridi pasti al sano, corroborante cibo di eletti sentimenti. Noi avemmo il perfetto amore, noi, i casti perfetti. Questo amore abbracciava Dio in cielo e, a Lui unito, come lo sono i rami col tronco che li nutre, si espandeva e scendeva prodigandosi di riposo, di riparo, di nutrimento, di conforto sulla terra e i suoi abitanti. Nessuno escluso da questo amore, non i nostri simili, non gli esseri inferiori, non la natura erborea, non le acque e gli astri, neppure i malvagi esclusi da questo amore, perché anche essi, benché membri morti, erano pur sempre membri del gran corpo del creato, e perciò vedevamo in essi, per quanto deturpata e bruttata dalla loro malvagità, la santa effigie del Signore che a sua immagine e somiglianza li aveva formati. Gioendo coi buoni, piangendo sui non buoni, pregando, amore fattivo che si estrinseca con l'impetrare e ottenere protezioni a chi si ama, pregando per i buoni a ciò fossero sempre più buoni, per accostarsi sempre più alla perfezione del buono che ci ama dai cieli, pregando per i vacillanti fra la bontà e la malvagità, perché si fortificassero e sapessero persistere sul cammino santo, pregando per i malvagi, perché la bontà parlasse al loro spirito, li atterrasse magari con una folgore del suo potere, ma li convertisse al Signore Dio loro. Noi amammo come nessun altro amò. Spingemmo l'amore alle vette della perfezione per colmare col nostro oceano d'amore l'abisso scavato dal disamore dei primi che amarono sé più di Dio, volendo avere più che lecito non fosse per divenire superiori a Dio. Perciò alla purezza, ubbidienza, carità, distacco da tutte le ricchezze della terra, carne, potere, denaro. Il trinomio di Satana opposto al trinomio di Dio, fede, speranza, carità. Perciò all'odio, alla lussuria, all'ira, alla superbia, le quattro passioni perverse, antitesi delle quattro virtù sante, fortezza, temperanza, giustizia, prudenza. Noi dovemmo unire una costante pratica di tutto quanto era all'opposto del modo di agire della coppia Adamo-Eva. E se molto, per il nostro buon volere senza limite, ci fu ancor facile farlo? Solo l'Eterno sa quanto fu eroico compiere questa pratica in certi momenti e in certi casi. Non voglio qui che parlarne di uno solo, e di mia madre, non di me, della nuova Eva, la quale aveva già respinto dai più teneri anni le blandizie usate da Satana per sedurla a mordere il frutto e sentirne il sapore che aveva reso folle la compagna di Adamo. Della nuova Eva, la quale non si era limitata a respingere Satana, ma l'aveva vinto, schiacciandolo sotto una volontà di ubbidienza, di amore, di castità talmente vasta che esso, il maledetto, ne era rimasto schiacciato e domo. No, no, che non si alza Satana da sotto il calcagno della mia madre vergine. Sbava e spuma, rugge e bestemmia, ma la sua bava cola in basso, ma il suo urlo non tocca l'atmosfera che circonda la mia santa, la quale non ode fetore né cacchinni demoniaci, non vede, neppur vede, la schifosa bava del rettile eterno, perché le armonie celesti e i celesti aromi le danzano innamorati intorno alla bella e santa persona, e perché il suo occhio, più puro del giglio e più innamorato di quello di Tortora Tubante, fissa solo il suo Signore Eterno, di cui è figlia, madre e sposa. Quando Caino uccise Abele, la bocca della madre proferì le maledizioni che il suo spirito, separato da Dio, suggeriva contro il suo prossimo più intimo, il figlio delle sue viscere, profanate da Satana e rese brute dall'incomposto desiderio. E quella maledizione fu la macchia nel regno del morale umano, come il delitto di Caino la macchia nel regno dell'animale umano. Sangue sulla terra, sparso da mano fraterna. Il primo sangue, che attira come calamita millenaria tutto il sangue che mano d'uomo sparge, traendolo da vene d'uomo. Maledizione sulla terra proferita da bocca d'uomo. Quasi che la terra non fosse sufficientemente maledetta per causa dell'uomo ribelle al suo Dio, e non avesse dovuto conoscere i triboli e le spine e la durezza delle glebe, le siccità, le grandini, i geli, i solleoni. Essa, che era stata creata perfetta e servita da elementi perfetti, per essere dimora facile e bella all'uomo suo re. Maria deve annullare Eva. Maria vede il secondo Caino, Giuda. Maria sa che egli è il Caino del suo Gesù, del secondo Abele. Sa che il sangue di questo secondo Abele è stato venduto da quel Caino e già viene sparso. Ma non maledice. Ama e perdona, ama e richiama. Oh, maternità di Maria martire, maternità sublime quanto la tua virginea e divina. Di quest'ultima ti ha fatto dono il Dio, ma della prima tu, madre santa, corredentrice, ti sei fatta dono, perché tu sola hai saputo in quell'ora, col cuore franto dai flagelli che mi avevano franto le carni, dire a Giuda quelle parole. Tu sola hai saputo, in quell'ora, mentre sentivi già la croce spaccarti il cuore, amare e perdonare. Maria, la nuova Eva. Essa vi insegna la nuova religione che spinge l'amore a perdonare chi uccide un figlio. Non siate come Giuda, che a questa maestra di grazia chiude il cuore e dispera dicendo «Egli non mi può perdonare», mettendo in dubbio le parole della madre della verità e perciò le mie parole, che avevano sempre ripetuto che io ero venuto per salvare e non perdere, per perdonare a chi a me veniva pentito. Maria, nuova Eva, ha anche ella avuto da Dio un nuovo figlio in luogo di Abele ucciso da Caino, ma non lo ebbe con un'ora di gioia brutale che rende assopito il dolore sotto i vapori del senso e le stanchezze dell'appagamento. Lo ebbe in un'ora di dolore totale, ai piedi di un patibolo, tra i rantoli del morente che le era figlio, gli improperi di una folla deicida e una desolazione immeritata e totale, poiché anche Dio non più la consolava. La vita nuova incomincia per l'umanità e per i singoli uomini da Maria. Nelle sue virtù e nel suo modo di vivere è la vostra scuola, e nel suo dolore, che ebbe tutti i volti, anche quello del perdono all'uccisore del suo figlio, è la salvezza vostra. Dice Gesù: un giorno ti parlo ancora di Caino e dei progenitori, vi è molto da dire e da meditare. Dice Gesù: nella Genesi si legge: allora Adamo pose alla sua moglie il nome di Eva, essendo essa la madre di tutti i viventi. Oh sì, la donna era nata dalla virago che Dio aveva formata per compagna di Adamo, traendola dalla costola dell'uomo. Era nata col suo destino doloroso, perché aveva voluto nascere, perché aveva voluto conoscere ciò che Dio le aveva occultato, riservandosi la gioia di darle la gioia di posterità senza avvilimento di senso. La compagna di Adamo aveva voluto conoscere il bene che si cela nel male e soprattutto il male che si cela nel bene, nell'apparente bene, poiché sedotta come era da Lucifero aveva appetito a conoscenze che solo Dio poteva conoscere senza pericolo e si era fatta creatrice. Ma usando questa forza di bene indegnamente, l'aveva corrotta in atto di male, perché disobbedienza a Dio è malizia e ingordigia della carne. Ormai ella era la madre. Pianto infinito delle cose intorno all'innocenza della loro regina profanata, e pianto desolato della regina sulla sua profanazione, di cui comprende l'entità e l'impossibile annullamento. Se le tenebre e i cataclismi accompagnarono la morte dell'innocente, anche tenebra e bufera accompagnarono la morte dell'innocenza e della grazia nei cuori dei progenitori. Era nato il dolore sulla terra. E la provvidenza di Dio non lo volle eterno, dandovi, dopo anni di dolore, la gioia di uscire dal dolore per entrare nella gioia, se sapete vivere con animo retto. Guai all'uomo se avesse dovuto farsi umanamente padrone della vita e vivere col ricordo dei suoi delitti e il continuo aumento degli stessi, poiché vivere senza peccare vi è più impossibile che vivere senza respirare. Creature che eravate state create per conoscere la luce e che la tenebra ha avvelenato di sé, facendovi sue vittime. La tenebra. Essa vi circuisce continuamente, vi avviluppa, ridestando quanto il sacramento ha cancellato, e poiché voi ad essa non opponete volontà di esser di Dio, riesce a riavvelenarvi del suo veleno che il battesimo aveva reso innocuo. Dio Padre allontanò l'uomo, della cui disobbedienza erano palesi i segni, dal luogo delle paradisiache delizie, affinché non peccasse un'altra volta e più ancora alzando la mano ladra all'albero di vita. Non si poteva più fidare il padre dei suoi figli, né sentirsi sicuro del suo terrestre paradiso. Satana vi era penetrato una volta per insidiargli le creature predilette, e se aveva potuto indurli alla colpa quando erano innocenti, con agio maggiore l'avrebbe potuto rifare ora, e innocenti non erano più. L'uomo aveva tutto voluto possedere, non lasciando a Dio il tesoro di essere il generatore. Se ne andasse, perciò, con la sua ricchezza acquistata con violenza, e se la portasse seco sulla terra d'esilio, a farlo sempre memore del suo peccato, re avvilito e spogliato dei suoi doni. La creatura paradisiaca era divenuta creatura terrestre, e dovevano passare secoli di dolore perché l'unico che potesse stendere la mano al frutto di vita venisse e cogliesse per tutta l'umanità tal frutto, lo cogliesse con le sue mani trafitte e lo desse agli uomini perché tornassero coeredi del cielo e possessori della vita che non muore in eterno. Dice ancora la Genesi. Adamo poi conobbe la sua moglie Eva. Avevano voluto conoscere i segreti del bene e del male. Giusto era che conoscessero ora anche il dolore di dover riprodurre se stessi nella carne, avendo l'aiuto di Dio unicamente per ciò che l'uomo non può creare, lo spirito. Scintilla che da Dio si parte, soffio che da Dio si infonde, sigillo che sulla carne appone il segno del Creatore Eterno. Ed Eva partorì Caino. Eva era carica della sua colpa. Richiamo qui la vostra attenzione su un fatto che sfugge ai più. Eva era carica della sua colpa. Né il dolore era ancora stato subito in misura sufficiente a diminuire la sua colpa. Come organismo carico di tossine, ella aveva trasmesso al figlio quanto pullulava in lei. E Caino, primo figlio d'Eva, era nato duro, invidioso, iracondo, lussurioso, perverso, di poco dissimile alle belve rispetto all'istinto, di molto superiore rispetto al soprannaturale, perché nel suo io feroce egli negava rispetto a Dio e guardava come un nemico, credendosi lecito di non averne culto sincero. Satana lo aizzava a deridere Dio, e chi deride Dio non rispetta nessuno al mondo. Onde coloro che sono a contatto coi derisori dell'Eterno conoscono l'amaro del pianto, perché non vi è per loro speranza di amore riverente nella prole, non sicurezza di amore fedele nel consorte, non certezza di amicizia onesta nell'amico. Lacrime e lacrime rigarono il volto di Eva e rigarono il suo cuore per la durezza del figlio, gettando nel suo cuore il germe del pentimento. Lacrime e lacrime che le ottennero una diminuzione di colpa, perché Dio, al dolore di chi si pente, perdona. Ed il secondo genito di Eva ebbe l'anima lavata nel pianto della madre, e fu dolce e rispettoso verso i genitori e devoto al Signore suo, di cui sentiva l'onnipotenza raggiare dai cieli. Era la gioia della decaduta. Ma il cammino del dolore di Eva doveva essere lungo e doloroso, proporzionato al suo cammino nell'esperienza di peccato. In questo fremito di sensi, in quello fremito di spasimi, in questo baci, in quello sangue. Da questo un figlio, da quello la morte di un figlio, del prediletto per la sua bontà. Abele diviene strumento di purificazione per la colpevole. Ma quale dolorosa purificazione! Essa empì dei suoi ululi la terra esterefatta per il fratricidio e mescolò le lacrime di una madre al sangue di un figlio, mentre colui che l'aveva sparso in odio a Dio e al fratello amato da Dio fuggiva, inseguito dal suo rimorso. Dice il Signore a Caino: «Perché sei irritato? Perché se tu manchi verso di me, ti irriti, che io non ti guardi benigno? Quanti Caini sono sulla terra! Essi mi danno un culto derisore e ipocrita, o non me ne danno affatto, e vogliono che io li guardi con amore e li colmi di felicità. Dio è vostro re, non vostro servo. Dio è vostro padre, ma un padre non è mai un servo se si giudica secondo giustizia. Dio è giusto, voi non lo siete, ma egli lo è. E non può certo, poiché vi colma a dismisura dei suoi benefici, sol che lo amiate un poco, non darvi i suoi castighi, poiché tanto lo schernite. La giustizia non conosce due vie. Una è la sua via. Tale fate e tale avete. Se siete buoni, avete bene. Se siete malvagi, avete male. E, credetelo, è sempre molto più il bene che avete rispetto al male che dovreste avere per la vostra maniera di vivere in ribellione alla legge divina. È detto da Dio: non è vero che se farai bene avrai bene, e se farai male il peccato sarà subito alla tua porta? Infatti il bene porta ad una costante elevazione spirituale e rende sempre più capaci di compiere un bene sempre più grande, sino ad attingere la perfezione e divenire santi, mentre basta cedere al male per degradarsi e allontanarsi dalla perfezione, conoscere il dominio del peccato che entra nel cuore e lo fa scendere per gradi a sempre maggiore colpevolezza. Ma, dice ancora Dio, ma sotto di te sarà il desiderio di esso, e tu lo devi dominare. Sì, Dio non vi ha fatto schiavi del peccato. Le passioni sono sotto di voi, non sopra di voi. Dio vi ha dato intelligenza e forza di dominarvi. Anche ai primi uomini, colpiti dal rigore di Dio, egli ha lasciato intelligenza e forza morale. Ora poi, da quando il Redentore ha consumato per voi il sacrificio, voi avete ad aiuto dell'intelligenza e forza i fiumi della grazia e potete e dovete dominare il desiderio del male. Con la vostra volontà fortificata dalla grazia, lo dovete fare. Ecco perché gli angeli dalla mia nascita cantarono alla terra: pace agli uomini di buona volontà. Io ero venuto per riportarvi la grazia, e mediante il connubio di essa con la vostra buona volontà sarebbe venuta agli uomini la pace. La pace. Gloria del cielo di Dio. E Caino disse al fratello: andiamo fuori. Menzogna, che cela sotto un sorriso il tradimento che uccide. La delinquenza è sempre menzognera, verso le sue vittime e verso il mondo che cerca ingannare. E vorrebbe ingannare anche Dio, ma Dio legge nei cuori. Andiamo fuori. Tanti secoli dopo, uno disse: salve maestro, e lo baciò. I due Caini nascosero il delitto sotto un'apparenza innocua e sfogarono l'invidia, l'ira, la prepotenza loro e tutti i malvagi istinti sulla vittima, perché non avevano dominato se stessi, ma del proprio io corrotto avevano fatto schiavo lo spirito. Eva sale nell'espiazione. Caino scende verso l'inferno. La disperazione lo prende e ve lo sprofonda. E con la disperazione, ultimo colpo mortale allo spirito già languente per il suo delitto, viene la paura fisica, vile, della punizione umana. Non più essere memore del cielo, l'uomo dall'anima morta è un animale che trema per la sua vita animale. La morte, il cui aspetto è sorriso per i giusti, poiché per essa essi vanno alla gioia del possesso di Dio, è terrore a coloro che sanno che morire vuol dire passare dall'inferno del cuore all'inferno di Satana in eterno. E come allucinati vedono dovunque vendetta pronta a colpirli. Ma sappiate, parlo ai giusti, sappiate che se il rimorso e le tenebre di un cuore colpevole permettono e fomentano le allucinazioni del peccatore, a nessuno è lecito erigersi a giudice del fratello e tanto meno a giustiziere. Uno solo è giudice, Dio. E se la giustizia dell'uomo ha creato i suoi tribunali, ad essi occorre deferire il compito di amministrare giustizia. E guai a coloro che profanano tal nome e giudicano per aculeo di passione propria o per pressione di potenze umane. Maledizione a chi si fa giustiziere privato di un suo simile. Ma maledizione ancor più grande a chi, senza coefficiente di impulsivo sdegno, ma per freddo calcolo umano, manda a morte o a disonore di carcere senza giustizia. Che se a colui che uccide chi uccise sarà dato castigo sette volte più grande, come disse il Signore sarebbe avvenuto di chi colpiva Caino, colui che senza giustizia condanna, per asservimento a Satana in veste di prepotere umano, sarà colpito 77 volte dal rigore di Dio. Questo occorrerebbe avere sempre presente, e specie in quest'ora, uomini, che vi uccidete a vicenda, per fare dei caduti la base del vostro trionfo, e non sapete che vi scavate sotto i piedi il trabocchetto in cui precipiterete, maledetti da Dio e dagli uomini. poiché io ho detto non ucciderai. Eva sale sul suo cammino di espiazione. Il pentimento cresce in lei davanti alle prove del suo peccato. Volle conoscere il bene e il male. E il ricordo del bene perduto le è come il ricordo del sole ad uno subitamente accecato. E il male le sta davanti nella spoglia del figlio ucciso e intorno per il vuoto lasciato dal figlio omicida e fuggiasco. E nasce Set. E da Set Enos, il primo sacerdote. Voi vi gonfiate la mente dei fumi della vostra scienza e parlate di evoluzione come di segno della vostra formazione spontanea. L'uomo animale, evolvendosi, raggiungerà il superuomo. Dite così. Sì, così è, ma a modo mio, nel campo mio, non nel vostro. Non passando dalla sorte di quadrumani a quella di uomini, ma passando da quella di uomini a quella di spiriti. Tanto più crescerà lo spirito e tanto più vi evolverete. Voi che parlate di ghiandole e vi empite la bocca parlando di ipofisi o pineale e mettete in essa la sede della vita presa non nel tempo che la vivete, ma nei tempi che hanno preceduto o che susseguiranno la vostra vita attuale, sappiate che la vera ghiandola vostra, quella che fa di voi i possessori eterni della vita, è lo spirito vostro. Più questo sarà sviluppato, e più possederete le luci divine e vi evolverete da uomini a dei, immortali dei, ottenendo così, senza contravvenire al desiderio di Dio, al suo comando circa l'albero di vita, di possedere questa vita proprio come Dio vuole la possediate, poiché egli per voi l'ha creata eterna e fulgida. Abbraccio beatifico con la sua eternità che vi assorbe in sé e vi comunica le sue proprietà. Più lo spirito sarà evoluto e più conoscerete Dio. Conoscere Dio vuol dire amarlo e servirlo e perciò essere capaci di invocarlo per sé e per gli altri. Divenire perciò i sacerdoti che dalla terra pregano per i fratelli. Poiché è sacerdote il consacrato, ma lo è anche il credente convinto, amoroso, fedele. Lo è soprattutto l'anima vittima che immola se stessa per impulso di carità. Non è l'abito, ma l'animo quello che Dio osserva. E in verità vi dico che agli occhi miei appaiono molti tonsurati che di sacerdotale non hanno che la tonsura, e molti laici nei quali la carità che li possiede e dalla quale si lasciano consumare è olio dell'ordinazione che fa di essi miei sacerdoti, ignoti al mondo, ma noti a me, che li benedico.